Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è il vero cibo che soddisfa veramente? E chi era la persona che ha evangelizzato e, se posso usare il termine, portato alla salvezza più persone nei quattro Evangeli? Nell'ultimo studio, in Giovanni capitolo 4, abbiamo visto come Gesù, e quella domanda esclude Gesù certamente, abbiamo visto nell'ultimo studio che Gesù evangelizzava la donna samaritana. Lui le ha parlato di alcuni benefici della salvezza, e quando lei diceva sì sì voglio quest'acqua, lui ha rinfacciato lei in modo molto chiaro e diretto e schietto il suo peccato, perché la salvezza è il perdono dei nostri peccati. Crescere in Cristo non è conoscere di più. Così dice l'Apostolo Paolo per quanto riguarda la conoscenza. Cosa dice? La conoscenza gonfia, ti porta più lontano da Dio. Cos'è la crescita? La crescita è di vedere il mio peccato, confessarlo per diventare più come Cristo. E quindi evangelizzando è fondamentale parlare del peccato, dove la persona si vede. Se stai evangelizzando un anziano, non devi parlare dell'aborto, per esempio. Vogliamo parlare dei peccati della persona che abbiamo davanti. Certi peccati sono molto comuni, tipo l'orgoglio o altri che applicano. E quando una persona vede il suo peccato, che può vedere in Gesù Cristo il perdono. Quindi evangelizzare è proclamare il giudizio, il peccato e poi Gesù Cristo come la giustizia. Quando la donna samaritana ha capito che Gesù era da Dio, perché aveva parlato con lei di peccati che lui non avrebbe potuto sapere umanamente, lei ha chiesto a lui del Cristo. Questa donna peccatrice aspettava il Cristo. Chi avrebbe mai detto? Ma questa donna peccatrice, adultera, cercava il Cristo. E Gesù, che solitamente non faceva con i giudei, si è rivelato a lei: io sono il Cristo, colui che ti parla. Allora, noi siamo arrivati a quel punto e vogliamo andare avanti in questo brano. Gesù si trova al pozzo parlando con la donna, lei crede in lui come il Cristo, e a quel punto arrivano i discepoli. Trovate con me Giovanni 4 e seguite mentre leggo dal versetto 27. In quel mentre arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: che vuoi o perché parli con lei? La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Quando arrivano i discepoli al pozzo, erano meravigliati che Gesù parlava con una donna. Ricordate che in quella cultura un uomo giudeo non parlava con una donna al pubblico, e quanto di meno con una donna samaritana. Essendo in Samaria, sapevano che lei era samaritana. Quindi per loro era incomprensibile che Gesù parlasse con lei, ma per rispetto di Gesù, avendo già capito che era da Dio, non avevano capito che era il Cristo ancora, ma che era da Dio, sì, loro non dicevano niente, cioè non possono criticare colui che era da Dio, avrà i suoi motivi. Erano meravigliati, ma non dicevano nulla. Ricordate che la donna era venuta per prendere acqua. Gesù aveva chiesto lei da bere, non avendo Gesù un secchio. Quindi la donna lascia il suo secchio e torna in città. Ha lasciato per lasciare a Gesù l'acqua? O ha lasciato perché era dimenticato? Non sappiamo e non cambia più di tanto. Ma Giovanni, che era lì, menziona che lei ha lasciato il secchio. Lasciava il secchio per andare in città per parlare di Gesù. Quello che mi colpisce è quello che lei dichiara alla gente quando arriva in città. Ricordate, questa donna aveva avuto 5 mariti, conviveva con un uomo adesso senza il matrimonio, quindi era una grande peccatrice, una donna che prendeva un uomo, evidentemente non credo che era vedova 5 volte, adesso conviveva, quindi probabilmente era abbastanza odiata dalle altre donne. Si presume che se aveva avuto 5 mariti, probabilmente erano mariti forse da altre donne, non si sa. Non era una donna stimata, forse aveva rovinato vari matrimoni. Ma lei tornava in città per parlare con le persone del suo peccato. E dice, ma non dice quello? No, lei dice, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. E di che cosa Gesù aveva parlato con lei? Del suo peccato. Solo. Tutto quello che ho fatto di peccato. Gesù aveva parlato con lei, di lei, del suo peccato, e lei parla di loro. E piccolo punto qui, molto spesso, di solito addirittura, la Bibbia ci dà un breve resoconto dei discorsi. Non dà tutto. Cioè, Gesù parlava ore, si può leggere in 2 minuti o meno. Paolo parlava ore, si legge in pochi minuti. Pietro uguale. Quindi, di solito la Bibbia ci dà un mini resoconto. Sapendo che Gesù aveva parlato con lei del suo peccato, e lei parla con loro, venite a vedere l'uomo che mi ha parlato di tutto quello che ho fatto, cioè dei miei peccati, si presume, senza fare i salti in aria, si presume che avrebbe spiegato, mi ha parlato di come io ho avuto 5 uomini e adesso sto convivendo, cioè avrà parlato, perché solo tutto quello che ho fatto è vago, ma lei ha parlato in modo che la gente è rimasta colpita. E poi lei pone la domanda, non sarà forse lui il Cristo? Lei già sapeva. E questo è un modo per suscitare loro a pensare. Il Cristo? Il Cristo che doveva venire? Lei aveva capito e vuole che loro capiscano. E poi dice, venite a vedere questo uomo che con poteri divini mi ha potuto raccontare i peccati che non avrebbe potuto sapere. È uno che fa così, non sarebbe il Cristo? Venite! Allora, pensate un attimo a quello che sta succedendo. Poco prima, Gesù si era rivelato a questa donna come Cristo, mostrandosi divino, sapendo della sua vita. Lei crede. E cosa fa subito? Questa donna, mega peccatrice, cosa fa? Torna subito in città per raccontare di Gesù Cristo, parlando anche dei suoi peccati che Gesù aveva rivelato, aveva condannato effettivamente. Lei viene salvata e subito, immediatamente, inizia a evangelizzare. Lei, come persona, non sarebbe stata stimata. Vari studiosi dicevano le donne non andavano a mezzogiorno a prendere acqua, andavano nella mattina quando faceva fresco, andavano insieme per chiacchierare mentre andavano, lei andava da sola a mezzogiorno. Perché? Che tipo di donna era? Lei non era un'esperta di dottrina, era una donna. E per evangelizzare parlava dei propri peccati davanti a persone che avrebbero proprio per quei peccati disprezzato lei. Ma nessuno di questi ostacoli era un problema per la donna. Non era vergognata di parlare, visto chi era. Lei tornava e parlava alla città. Non aveva vergogna, non si preoccupava cosa penseranno di me se io parlo dei miei peccati che magari erano contro vari delle donne della città. Lei non si vergognava, voleva annunciare il Cristo che lo aveva salvato perché aveva creduto in Lui. Il suo cuore ardeva con un desiderio di annunciare Cristo agli altri. Non c'erano ostacoli per lei. Come è andato il suo impegno di evangelizzare queste persone? Non era un grande predicatore, non era un grande uomo stimato, era una donna peccatrice. Come è andato il suo impegno? Le persone della sua città uscirono per andare a Gesù. Erano pronti a camminare vari chilometri sotto il sole. Era poco dopo mezzogiorno, per conoscere questo uomo che potrebbe essere il Cristo. Allora, torniamo al pozzo, a Gesù e gli apostoli, per capire il discorso che Gesù fa con loro. Ricordate che i discepoli avevano lasciato Gesù al pozzo, Gesù che era affaticato, per andare a comprare il cibo. E adesso erano tornati con il cibo che avevano comprato. E volevano che Gesù mangiasse. Prima di leggere i versetti 31 a 34, voglio ricordare, questo è importante tenere in mente, che Gesù aveva spiegato le verità spirituali alla donna facendo un paragone con acqua. Acqua fisica, materiale e acqua spirituale. Adesso con i discepoli farà un paragone simile, facendo confronto fra cibo fisico e cibo spirituale. Nello stesso modo che l'acqua del mondo non può soddisfare il cuore, il cibo del mondo non può soddisfare il mondo, ma c'è cibo e acqua spirituale. Teniamo questo in mente mentre leggo da 31. Intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo, «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro, «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete!» I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro, «Li ha qualcuno forse portato da mangiare?» Gesù disse loro, «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua». Certamente i discepoli avevano un buon cuore volendo che Gesù mangiasse, cioè stavano pensando al suo bisogno. E Gesù aveva bisogni fisici, era un uomo come noi. Ma Gesù con la sua risposta dimostra che i bisogni fisici sono secondari ai bisogni spirituali. Loro offrono a Gesù cibo materiale. Gesù spiega che egli aveva un cibo che loro non conoscevano, che è un cibo spirituale. Loro non capivano. E così Gesù spiega che il suo cibo in senso simbolico, era di fare la volontà di Dio, era di compiere l'opera di Dio. Quando Gesù spiega che questo è il suo cibo, sta spiegando che come cibo fisico soddisfa il bisogno fisico, così cibo spirituale soddisfa l'anima. Cioè loro sapevano che Gesù aveva fame. Ed aveva fame. E serve cibo spirituale. Ma lui aveva un altro tipo di cibo. e non era per riempire il corpo, ma il cuore. Loro non capivano perché? Perché ancora non avevano capito tante cose di Gesù, non avevano capito la necessità della croce, non avevano capito che è il Cristo, non avevano ricevuto lo Spirito Santo. Quindi per loro, ancora che volevano essere il primo, se ricordate, non capivano pienamente la gioia di fare la volontà di Dio. Loro erano ancora legati a tante cose terrene. Stavano crescendo, ma non erano ancora a quel punto. Quando i discepoli rendono chiaro che non capiscono, Gesù spiega in modo chiaro che il suo cibo, sempre cibo nel senso simbolico, come l'acqua che offriva la donna era simbolico, era di fare la volontà di colui che lo aveva mandato, il Padre. Il suo cibo era di compiere l'opera di Dio che Dio aveva dato a lui, come Dio ha dato a ciascuno di noi opera da compiere. È importante che ci fermiamo qui per capire quello che Gesù sta dicendo. Allora, con la donna aveva fatto questo confronto: acqua del mondo, acqua da lui. Dio ci ha creato con un corpo e abbiamo bisogno sia di cibo che di acqua. Abbiamo bisogno fisicamente di quello. E quando tu hai grande fame o grande sete, cibo e acqua ti soddisfano. Tu puoi essere sazio temporaneamente con quel cibo fisicamente o con quell'acqua. Perché Dio, ma tu sei un'anima che vive nel tuo corpo. E tu hai bisogno, per essere soddisfatto nell'anima, hai bisogno dell'acqua di Dio e il cibo di Dio. Nulla del mondo può soddisfare l'anima. Allora, pensate al cibo. Cibo è una sostanza materiale che, mettendo nel corpo, dà energia al corpo. Tu hai un buco nello stomaco, diciamo noi, quando hai fame, e se tu hai tanto fame, ma tanto fame, riesci a pensare ad altro? Se hai tanto fame, è difficile pensare ad altro? Per me è difficile pensare ad altro. Chiedete a una neonata, quando ha tanto, tanto, tanto fame, e vuole il suo latte, se pensa ad altro. Ma neanche solo neanche, anche un 15 mesi, uno che ha 15 mesi, se ha fame, tu puoi intrattenerla con altre cose? No, vuole cibo, vuole cibo, vuole cibo. Ma noi siamo un'anima e abbiamo bisogno di un cibo spirituale. E qui Gesù spiega che quel cibo è fare la volontà di Dio. Non correre qua e là, non cercare belle cose, belle vestiti, approvazioni degli uomini, piaceri, una vita come vuoi tu. No, non soddisfano l'anima. Quello che soddisfa l'anima è fare la volontà di Dio, essere il marito che Dio ti comanda, essere la moglie che Dio ti comanda, allevare i figli come Dio ti ha comandato, usare i tuoi doni spirituali come Dio ci comanda, essere luce nel mondo come Dio ci comanda. Questo è fare la volontà di Dio. Questo porta la vera soddisfazione nel cuore che nessun altro cibo può portare. E quindi, dove stai cercando il tuo cibo spirituale? A questo punto, avendo spiegato effettivamente cos'è il cibo spirituale, sapete quello che fa Gesù? Offre ai discepoli questo cibo. Lui spiega il vero cibo, il mio cibo, che voglio anche per voi effettivamente, è fare la volontà di Dio, compiere l'opera di Dio. Ecco, vi do la possibilità adesso. Questo è il cuore di Dio. Andiamo avanti. Ricordate che Gesù aveva appena evangelizzato la donna samaritana, lei aveva creduto in Gesù, lei era tornata in città, aveva proclamato Gesù come il Cristo, aveva parlato come sapeva che lui aveva parlato con lei dei suoi peccati, aveva detto: venite a vedere questo uomo. E nel versetto 30 abbiamo letto che uscirono evidentemente tantissimi dalla città per andare a Gesù, stavano camminando verso il pozzo. Quindi mentre Gesù parlava con i discepoli, lì venendo verso di loro c'era una grande folla di persone. Ricordate che all'epoca i vestiti di solito non erano tinti. Dovevi avere tanti soldi per avere i vestiti tinti. In Atti parlavamo di Lidia, perché le tinte costavano tanto. Quindi erano naturali, che naturalmente che colore è lana o lino? Naturalmente circa bianco. Bianco. Quindi c'è questa folla di persone vestiti di bianco, poco dopo mezzogiorno, il sole e becca, camminando tramite i campi per venire al pozzo a vedere Gesù. Immaginate la scena. Allora, in questo momento, Gesù con i discepoli qui parlando, e c'è questa folla che sta arrivando tramite i campi. E Gesù dice, 35, non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne, come sono già bianchi per la mietitura. Ora, il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Gesù aveva fatto un paragone fra acqua del mondo e acqua spirituale, fra cibo del mondo e cibo spirituale, e adesso fa un paragone fra una mietitura terrena e una mietitura spirituale. Gesù fa tanti paragoni, così la gente può capire di più. Allora, evidentemente mancavano 4 mesi per la mietitura. Il grano era piccolo, era verde. 4 mesi prima non è per nulla dorato, che è una forma di bianco. Non era nulla, era verde 4 mesi prima, verde, verde. E allora dice, voi dite che ci sono 4 mesi. Alzate gli occhi e guardate, sono già bianchi per la mietitura. Già bianchi. Allora, il grano nei campi non era bianco, ma questa grande folla che camminava era bianco. E dice, bianchi per la mietitura. Erano pronti per la mietitura spirituale. Poi Gesù dichiara che ci sono coloro che seminano e poi coloro che mietono. In questo caso, chi aveva seminato? La donna. La donna aveva seminato, parlando a queste persone di quel Gesù e quello che Gesù aveva dichiarato a lei, mostrando la sua divinità e proponendo a loro che lui è il Cristo. Aveva poi esortato loro di andare a conoscerlo. Quindi lei aveva seminato. Adesso che queste persone venivano, i discepoli sarebbero coinvolti con Gesù alla mietitura. Alla mietitura. Uff, questo è incredibile. Sarebbero loro a raccogliere frutto per la vita eterna. Ma in questo caso, sia il seminatore che il mietitore hanno grande gioia quando le persone credono in Gesù. Quando Dio produce frutto, il seminatore e il mietitore possono rallegrare insieme. Gesù dichiara poi che aveva mandato loro a mietere ciò per cui non avevano faticato. Che cosa avevano fatto loro per le persone di quella città? Non erano neanche andati lì, non avevano cercato di proclamare niente. Stavano lì quando arriva la folla volendo la salvezza in Gesù. Non avevano faticato. Altri avevano faticato, in questo caso la donna e Gesù che aveva parlato con lei. loro stavano per entrare nelle fatiche degli altri. Allora, un punto molto importante da tenere in mente qui. Gesù dichiara, ricordiamo questo, che il seminatore e il mietitore si rallegrano insieme. A volte Dio ti manderà a seminare. A volte ti manderà a seminare e vedrai anche la mietitura. Altre volte ti manderà a seminare e tu non vedrai, o non da te, la mietitura. Altre volte ti manderà a solo mietere. Conosco tanti esempi dove uno sente l'Evangelo da anni e poi, uno che suona pianoforte a Cincinnati, e poi tu fai una piccola cosa e la persona crede, ma altri hanno seminato da anni e Dio ti manda a mietere. È sempre Dio che sceglie. E quello che sceglie è sempre giusto. Non importa se ti manda a seminare o a mietere, fai quello che ti ha dato da fare. Fai la sua volontà. Perché tutti e due servono per portare il frutto che è lui che produce. Nel Padre nostro, una preghiera centrale è venga il tuo regno. Cos'è il regno di Dio? Sono persone salvate. E quindi questo desiderio, questa passione che quella donna samaritana aveva. Aveva una passione di proclamare Gesù il Cristo ad altri. Lei aveva una passione. È andata subito in città. O che possiamo avere il cuore che aveva quella donna. O che possiamo mangiare il cibo spirituale di fare la volontà di Dio e non essere presi con le nostre cose, ma possiamo vivere per la gloria di Dio. Allora il nostro cuore sarà soddisfatto, allora la nostra anima sarà saziata. Prima di leggere i prossimi versetti, è importante ricordare alcune realtà di quell'epoca. Prima di tutto, abbiamo già capito, i giudei disprezzavano, si potrebbe dire anche odiavano i samaritani. Non avevano rapporti con loro, proprio evitavano per quanto possibile i samaritani. Inoltre, per i giudei era pressoché impossibile credere che Dio avrebbe mai salvato i samaritani. No, i samaritani no, ma Dio non salverebbe loro. Questo era come pensavano. Poi, per i giudei, quando sarebbe arrivato il Cristo, i giudei in generale, egli sarebbe il salvatore dei giudei. Per un giudeo, il Cristo deve venire e lui, egli sarà il salvatore dei giudei. Loro pensavano così, ok? Tenete quello in mente mentre leggiamo questo, 39 a 42. Questi sono i samaritani che avevano sentito la testimonianza della donna samaritana. Leggo all'inizio il versetto 39. Ora, molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della parola che la donna aveva attestato: egli mi ha detto tutte le cose che ho fatto. La testimonianza, dove non si vergognava di, non pensava a sé, ma proclamava: lui mi ha parlato dei miei peccati, che il senso è proprio quello, e tramite la sua testimonianza dice che molti samaritani di quella città credettero in lui. Che vuol dire? Credevano, egli è il Cristo. Erano salvati. Questa grande peccatrice appena salvata ha portato molte persone alla salvezza. Non si vergognava, non esitava, non diceva: non so parlare bene. Ma cosa diranno di me? Nulla di quello. Dio si serve di te o tu ti freni perché ti preoccupi di quello che penseranno di te? O perché tu non sai parlare, o perché io, ma guarda quanto ho peccato, come potrei io parlare con loro? Non stai innalzando te stesso. Lei non si stava innalzando, in certo senso, ma non si stava abbassando, stava innalzando Gesù Cristo, e molti credettero in Lui come il Cristo. Dio si serve grandemente di chi è umile e pronto a seminare. Grandi frutti non richiedono grandi doni spirituali o grandi capacità, richiedono semplicemente vera fede in Gesù e un grande desiderio di proclamarlo ad altri. Questa donna era pronta a proclamare Gesù, il Cristo, era pronto di anche parlare dei suoi peccati come parte di quello, mostrando quello che aveva detto a lei, e molti samaritani della sua città credettero in Gesù come il Cristo a motivo della parola. Prima di arrivare da Gesù avevano già creduto, furono salvati tramite la testimonianza di questa donna. O che possiamo avere il cuore di lei. Poi questa grande folla arrivano a Gesù, samaritani disprezzati dai giudei, e chiedono a Gesù, un giudeo, di restare con loro. Leggo i 40 a 42. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola. Ed essi dicevano alla donna, non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Queste persone vengono, parecchi avevano già creduto che Gesù è il Cristo, chiedono, resta con noi, resta con noi. E Gesù dice, va bene, resto con voi, ben 2 giorni, per insegnare tante altre cose. E tanti altri credettero a motivo, dice, della sua parola. Molti di più credevano per mezzo dell'insegnamento di Gesù. E quando dicono che non è più a motivo della tua parola alla donna, non stanno disprezzando la sua parola, non è negativo, non leggete quello come negativo. Ma prima avevamo solo quello e ci bastava, ma adesso abbiamo anche noi sentito Lui. Ed è chiarissimo che Egli è il Cristo. Ci sono delle verità incredibili qua? Da quello che leggiamo, Gesù non ha fatto alcun miracolo fra questi samaritani. Pensate. Dicono che credettero a motivo della sua parola, non a causa di segni, ma alla sua parola. Dice in modo specifico. Quindi non hanno creduto a causa di miracoli, ma solo dall'insegnamento, come lei. Non ha visto un miracolo, era la parola. I giudei non avevano ancora capito che Gesù è il Cristo. I giudei non avevano ancora capito che Gesù è il Cristo, ma questi samaritani prì. I giudei avevano la religione giusta. I giudei erano molto più stretti con Dio a livello esterno, praticarono la loro religione in modo assiduo. Eppure pochissimi giudei avevano capito che Gesù è il Cristo. E qui quasi tutta una città. Inoltre, i giudei volevano miracoli. Proprio richiedevano miracoli. Mostraci miracoli e poi crederemo, forse. Qui non chiedevano miracoli. Credevano alla semplice parola. Che esempio per noi. E poi quello che dichiarano, erano molto avanti i giudei. Loro dicono, noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Lo riconoscono in modo chiaro come Cristo e poi dicono, egli è il salvatore del mondo. I giudei avrebbero detto, egli è il salvatore dei giudei. No, lui è il salvatore di tutti coloro che lo vedono come Cristo. Loro avevano già capito questo. Incredibile. Questi samaritani. Quante lezioni forti per noi. Quando pensiamo all'evangelizzazione, spesso pensiamo che servono cose di un certo livello. Servono gli opuscoli giusti, incontri dove possiamo convincere la gente di venire. Magari serve un grande predicatore che sa spiegare bene. Ma in questo brano Dio si serve grandemente di una semplice donna, grande peccatrice, appena salvata, senza grandi istruzioni, e Dio si è servito di lei. E da quello che capiamo, escludendo Gesù certamente e Giovanni Battista che aveva un ruolo speciale, nessuno ha portato così tante persone al Signore che questa donna negli Vangeli. Pensate a questo. Questa donna samaritana, la più grande evangelista nei quattro Vangeli. Chi avrebbe detto? Meno dottrine di tutti, una vita disprezzata dalle persone della sua città e lei è stata usata, che scusa hai tu di non evangelizzare? Che scusa hai tu? Semina! Semina! Sarà Dio a portare frutto. E o che porta frutto tramite te che semina, oppure che ti manda qualcuno a cui qualcun altro, in cui qualcun altro ha seminato. I seminatori e i mietitori possono insieme rallegrare se il loro desiderio non è di innalzare loro stessi e che possa venire il regno di Dio, e così Dio sta crescendo il suo regno salvando. Così dice Paolo in Filippesi, quando ha scoperto che c'erano gli uomini che predicavano Cristo per invidia, volevano superare quanti Paolo aveva portato a Cristo. Lui dice, a me non importa, basta che Cristo sia innalzato, predicato, proclamato. Che portano più di me, ben venga, non mi interessa, voglio solo proclamare Cristo e che sia proclamato e non mi importa da chi. Che cuore hai tu? Qui Dio ci mostra il cuore. E o che possiamo mangiare il cibo vero, quello di fare la volontà di Dio, compiere l'opera di Dio. Questo è il cibo vero. Allora, vuol dire vivere la vita che Dio mi ha dato, vivere i ruoli che Dio mi ha dato per la gloria di Dio. Così dice Colossesi ai servi. Fate tutto per il Signore, non per i vostri padroni nella carne. Viviamo per la gloria di Dio, cercando ogni opportunità di essere luce, di parlare, non preoccupandoci di cosa penseranno di noi, non preoccupandoci che non sappiamo spiegare bene. Non dite quello che non sapete. Non dite oltre, lei non ha insegnato dottrine diverse di quello che aveva capito. Parliamo quello che sappiamo. Non facciamoci grandi dicendo quello che non sappiamo, ma quello che sappiamo proclamiamo, seminiamo, facciamo la volontà di Dio. Dio sarà glorificato e il nostro cuore sarà soddisfatto. La mia preghiera è che possiamo imitare questa donna samaritana per essere strumenti per la salvezza di tanti, alla gloria di Dio. Preghiamo. Padre nostro, io non avevo mai capito, ho letto questo brano non so quante volte, che grande evangelista era questa donna. Questa donna semplice, non istruita, questa donna con una brutta reputazione quasi per sicuro nella sua città, ma questa donna che non pensava a sé, voleva innalzare colui che aveva riconosciuto come il Cristo, voleva la salvezza dei suoi concittadini. Che esempio per noi. Oh Padre, tu ti sei servito tanto di lei, perché lei pensava solo al tuo regno. Aiutaci a seguire le orme di quella donna. Aiutaci a cibarci del vero cibo, che è quello di fare la tua volontà in ogni campo della vita. Ti prego, a non stancarci a fare del bene, perché al tempo giusto, opportuno, raccoglieremo. A confidare in te. Grazie. Grazie, quanti tesori ci sono nella tua parola. Ti lodo e ti ringrazio. Serviti di noi, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.